In questa edizione di Salute e Società parleremo di mieloma multiplo negli anziani, apnee notturne del sonno e occhio secco. Bentrovati da Marco Caracciolo. Come si cura il mieloma multiplo di nuova diagnosi nel paziente anziano? Alessandra Terzaghi lo ha chiesto a Francesca Patriarca, responsabile del centro trapianti della clinica ematologica Santa Maria di Udine.
Quali sono le ultime novità per quanto riguarda il trattamento dei pazienti anziani con mieloma multiplo di nuova diagnosi? Facciamo il punto con la dottoressa Francesca Patriarca, che abbiamo incontrato qui a Napoli, dove è in corso il convegno Post Orlando 2019, nel quale i massimi esperti italiani si riuniscono proprio per sintetizzare quelle che sono le scoperte più interessanti presentate al Congresso Americano di Ematologia.
Dottoressa, è sicuramente uno degli studi più importanti per quanto riguarda il trattamento del paziente anziano con mieloma multiplo di nuova diagnosi, è l'aggiornamento dello studio Alcione. Innanzitutto, di che cosa si tratta, che studio è e quali sono i risultati nuovi e la loro importanza?
Sì, lo studio Alcione è uno studio randomizzato di fase 3 in cui si confronta un'associazione VMP, quindi bortezomib, melphalan e prednisone per 9 mesi fisso, verso un VMP associato al daratumumab ancora per 9 mesi con il daratumumab poi in mantenimento fino a progressione. Uno studio in cui si sono aggiornati i dati a 3 anni e mezzo di mediana di follow-up in cui il dato saliente è il fatto che è comparsa non solo si conferma un netto miglioramento della progression free survival, ma anche della sopravvivenza globale, cioè i pazienti che fanno il daratumumab hanno un vantaggio statisticamente significativo di sopravvivenza ad una mediana di 3 anni e mezzo di follow-up.
Un altro tema del quale si è parlato molto, lei ci ha detto, riguarda le nuove combinazioni con inibitore del proteasoma di nuova generazione. Che cosa è stato presentato?
Sì, certamente il problema del VMP di cui abbiamo parlato è la neurotossicità, l'uso di inibitori di seconda generazione come il carfilzomib e l'ixazomib può avere un vantaggio notevole nel paziente anziano e quindi abbiamo visto dei dati abbastanza preliminari, ad esempio di una combinazione che è di carfilzomib con talidomide o lenalidomide più desametasone nel paziente anziano, oppure una combinazione ancora più nuova di ixazomib in associazione ad daratumumab, questa volta in gruppi di pazienti ancora più difficili, quelli che per la loro comorbilità entrano nel gruppo di pazienti fragili o unfit. Con queste combinazioni si vanno a ottenere delle risposte complete, almeno in un terzo di pazienti, con anche delle malattie minime residue negative e con una buona tolleranza generale.
Voi ematologi siete abituati a pensare che il paziente anziano non è un paziente candidabile al trapianto, però quest'ultimo ASH, lei ci ha spiegato, sono stati presentati invece dei dati che sembrano ritagliare un ruolo per il trapianto autologo nel paziente anziano. Di cosa si tratta?
Sì, l'autotrapianto ritorna sempre anche nel paziente anziano, oltre ad essere uno standard OK per i giovani. È stato presentato in particolare uno studio molto numeroso con 2.000 pazienti autotrapiantati sopra i 70 anni del gruppo del registro americano che ha evidenziato ad esempio che negli ultimi 5 anni la quota di pazienti sopra i 70 anni che vengono sottoposti a autotrapianto negli Stati Uniti è passato dal 15 al 30%. È chiaro che abbiamo una maggiore mortalità da trapianto, sempre però in termini di poche unità percentuali. È importante selezionare bene i pazienti perché il loro performance status prima del trapianto, il loro comorbidity index influisce poi sui risultati a lungo termine.
Per finire, qual è secondo lei il messaggio più importante che scaturisce da questo congresso americano per quanto riguarda il trattamento del paziente anziano al momento della diagnosi?
Che il futuro per i pazienti anziani in prima linea sarà le nostre vecchie combinazioni VMP ed RD insieme agli anticorpi monoclonali anti-CD38 e quello che preme di più è il daratumumab.
Le apnee notturne del sonno, diagnosi e individuazione del paziente a rischio. Nicola Casella ne ha parlato con Francesco Fanfulla dell'unità operativa Medicina del Sonno dell'Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Pavia.
Cosa sono le apnee notturne del sonno? Come si determinano e quali sono i pazienti a rischio? Ne abbiamo parlato con il dottor Fanfulla qui a Firenze in occasione del 45° congresso nazionale dell'AIPO. Allora, dottore, cos'è l'apnea ostruttiva del sonno?
È un disturbo molto frequente, caratterizzato da episodi di collasso totale o parziale delle vie aeree superiori. Chiaramente si verifica solo durante il sonno e quindi questo collasso determina l'ostruzione delle vie aeree superiori con l'impossibilità di far arrivare l'aria in quantità sufficiente o addirittura senza possibilità di far arrivare l'aria dalla bocca ai polmoni.
Come si presenta e chi è il paziente tipo affetto da apnea ostruttiva del sonno?
La malattia ha una presentazione clinica abbastanza variegata. Il sintomo tradizionale classico è il russamento, soprattutto il russamento che si è accentuato negli ultimi mesi o negli ultimi anni e che da un russamento continuo progressivamente diventa un russamento che noi chiamiamo intermittente, cioè vuol dire che momenti, alternanze di momenti di russamento, delle pause. Quelle pause significa che l'aria non passa più e quindi non si verifica il rumore. Altri sintomi caratteristici notturni sono la nicturia, la necessità di dover andare in bagno durante la notte, la sudorazione notturna, il sonno molto instabile, risvegli con la sensazione di bocca asciutto, addirittura di mancanza di aria, che però si risolve nel giro di pochi secondi una volta che il paziente si è risvegliato. Però spesso adesso i pazienti possono avere una sintomatologia che ricorda molto quella dell'insonnia, quindi frequenti risvegli, difficoltà ad addormentarsi, e poi durante il giorno i sintomi classici sono la stanchezza, il sonno che non è percepito dal paziente come ristoratore, e l'altro sintomo storico classico è l'eccessiva sonnolenza durante il giorno. Quindi con questa propensione del paziente ad addormentarsi in momenti soprattutto di inattività o di relax.
Nella sua relazione lei ha parlato di un impatto dell'attività fisica sull'apnea ostruttiva del sonno. Ci può spiegare meglio quello che ha raccontato al congresso?
Allora, ci sono due aspetti da considerare. L'attività fisica regolare è ormai dimostrato essere un fattore di protezione nello sviluppo dell'apnea del sonno. Quindi idealmente più attività fisica noi facciamo in modo regolare, idealmente 200-300 minuti di attività di cammino sostenuto alla settimana, quindi non una cosa impossibile, è protettivo nei confronti dello sviluppo di apnea del sonno. Quindi un suggerimento è: se già un paziente comincia a avere sintomi di russamento durante la notte ed è un soggetto tendenzialmente sedentario, ecco, il primo passo da fare prima di iniziare tutta l'attività diagnostica è già migliorare la sua capacità di attività fisica. L'altro aspetto che è emerso negli studi degli ultimi anni è che se io anche sono già un paziente, sono in trattamento terapeutico, se io associo attività fisica regolare, sempre idealmente i 200-300 minuti alla settimana, io miglioro il controllo della patologia da una parte e soprattutto aggiungo un ulteriore effetto protettivo nei confronti dello sviluppo di comorbidità frequentemente associate all'apnea del sonno, come l'ipertensione, il diabete e l'infarto del miocardio. Quindi migliore stile di vita, terapia dell'apnea del sonno, migliore soluzione, migliore guadagno da un punto di vista salute o a 360 gradi.
Il paziente che vuole seguire delle indicazioni per una corretta attività fisica finalizzata a migliorare l'apnea, a chi si deve rivolgere?
Beh, in primo luogo, fatta la diagnosi di apnea del sonno, ne deriva, se il paziente è già apnoico, un trattamento specifico per l'apnea stessa, ma il trattamento regolare, l'attività fisica regolare è esso stesso terapia. Quindi più che passare da una vecchia logica in cui vedevamo tutti noi suggerire al paziente di calare di peso e soprattutto di avere un'attività fisica più sostenuta, in realtà adesso bisogna cominciare a ragionare che l'attività fisica sostenuta è essa stessa terapia e quindi un ulteriore tassello da aggiungere ai soggetti. È chiaro che il tipo di trattamento riabilitativo, il tipo di trattamento medico, il tipo di trattamento con altri agenti è sempre una scelta individualizzata, quindi va effettuata nel contesto clinico di un team multidisciplinare o meglio ancora interdisciplinare che prende in carico il singolo soggetto e definisce quelli che sono gli obiettivi della terapia.
Quindi, rappresentato da quali figure specialistiche?
Allora, il pneumologo per definizione, i colleghi neurologi per tutto un aspetto di disturbi neuropsicologici o altri disturbi del sonno non respiratori associati, il collega cardiologo, gli psicologi, il team riabilitativi, quindi il fisioterapista o pneumologi riabilitativi, i nutrizionisti, quindi un gruppo che in qualche modo visto così può sembrare una cosa molto complessa, ma in realtà è una volta creata la piattaforma di collaborazione tra tutte queste figure professionali, dimenticavo i colleghi otorino laringoiatri, a questo punto diventa quasi un percorso molto semplificato, molto, molto facilitato, per cui per ogni singolo soggetto si identificano i target terapeutici e la terapia va avanti da sola, insomma, in un certo senso.
L'occhio secco è una situazione patologica caratterizzata da alterazione delle lacrime con conseguente danno della superficie oculare. Sentiamo l'intervista di Emilia Vaccaro a Matteo Piovella, presidente della SOI, Società Oftalmologica Italiana.
Cosa si intende per occhio secco e quanto è diffusa questa problematica? Se ne è parlato durante la 99esima edizione del Congresso Nazionale della SOI e noi abbiamo cercato di approfondire l'argomento con il presidente, il dottor Matteo Piovella. Quanto è diffusa, le cause principali, a cosa bisogna stare attenti?
Non è questione di stare attenti. Esistono dei meccanismi, esistono delle situazioni che favoriscono la cura di alcune patologie, la presa in considerazione di alcune patologie rispetto ad altre. L'occhio secco è una di queste. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America, gli investimenti maggiori nei prossimi 10 anni saranno tutte per cercare di trovare soluzioni sempre più valide per l'occhio secco, che è un termine un po' impegnativo, ma più che altro diciamo per ripristinare la funzione delle ghiandole di Meibomio, che sono le ghiandole che noi abbiamo a livello della palpebra inferiore e della palpebra superiore, che hanno una problematica di avere una tendenza importantissima e molto negativa di ostruirsi, si chiudono. Quando le ghiandole si chiudono e le ghiandole producono il lubrificante per l'occhio, ovviamente la produzione scende a zero. Ovvio che se la produzione che ci necessita per lubrificare l'occhio scende a zero, abbiamo dei problemi. Ovvio che il caratteristico occhio secco ha poi delle evoluzioni molto impegnative, con complicazioni fortunatamente di poche persone che sono importanti. Però oggi noi abbiamo la conoscenza che si sta diffondendo che ogni persona nel corso della sua vita incomincia ad avere questa semi-occlusione delle ghiandole. Il fatto che sono comparsi dei trattamenti privi di complicazioni, innocui, che durano pochi minuti, che liberano e sbloccano tutte le ghiandole, è una cosa abbastanza rivoluzionaria. Ovvio che una volta che si hanno queste conoscenze è sempre, come dicevo, molto complicato riuscire a diffondere, per cui è giusto dare le informazioni che poi poco per volta ci daranno i risultati che ci aspettiamo. Tenete conto che negli Stati Uniti d'America e in altri paesi l'importanza della diagnosi e delle terapie con colliri e dei trattamenti è allo stesso livello della cura della cataratta, della chirurgia della cataratta, che sapete che è l'intervento maggiormente eseguito al mondo, 29 milioni di interventi nel 2018.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.